quanto poco gli italiani sanno, a tutti i livelli, di quanto poco i giornali hanno saputo raccontare, per vari motivi, ai loro lettori, e di quanto, forse ancora di più, sono ignoranti i nostri politici, che si sono permessi di dire colpi di sorpresa, ma anche gli americani hanno detto queste cose, anche se non era probabilmente vero, allo stesso livello. L'informazione è una cosa molto importante. Tu hai parlato di Twitter. Allora, io ho un problema con Twitter che è lo stesso problema che ho con gli eventi, per esempio, in Libia, che ho potuto seguire proprio dall'inizio. L'informazione, credo, in Tunisia all'inizio quello che è accaduto è stata un'informazione abbastanza pulita, perché c'è stato un evento, il suicidio di quella persona, Nassim Boussaï, c'è stata la reazione della piazza, il regime, le cose che sono successe, abbastanza pulito, abbastanza chiaro per tutti. Già con l'Egitto c'è stato un cambiamento un po', perché è evidente che lì c'erano forze in gioco che erano molto più potenti, più vaste. Stiamo parlando anche di un paese di 80 milioni di abitanti, che con un'attività politica, nonostante tutto, molto più radicata che non quella tunisina, anche se quella tunisina era abbastanza avanzata. Quando siamo andati a finire in Libia, so se vi ricordate, dopo due giorni una televisione araba, l'Arabia, subito ripresa da Al Jazeera, ha detto: sembra che ci siano 10.000 morti e hanno visto fosse comuni alla periferia di Tripoli. Questo è diventato il titolo di prima pagina del mio giornale, e me ne vergogno, ma di tutti i giornali, dei giornali americani e dei discorsi di Hillary Clinton e di Barack Obama dopo, per giustificare un intervento militare in un altro paese a difesa dei civili. Possiamo dibattere sul fatto, io non voglio salvare Gheddafi perché non va salvato, forse andava eliminato molti anni prima, non c'era bisogno di aspettare fino adesso. Il discorso però è come è successo. Dopo due giorni i ribelli, chiamiamoli così per capire, la gente di Benghazi, era armatissima. Non erano dei civili scesi in piazza, inermi, che si ribellavano contro un esercito che sparava addosso a loro. Perché se l'esercito ha sparato pochissimo addosso alla popolazione, si è consegnata con le armi a buona parte della popolazione. Uno dei reparti principali, guidato da uno dei figli di Gheddafi, ha ceduto le armi dopo due giorni a Benghazi. Perciò è un quadro completamente diverso. Detto questo, Twitter consente di farci arrivare delle indicazioni, ma non necessariamente sempre la verità. Sono quelle cose che ci eccitano. Ci sono 5 morti nella manifestazione. Oggi noi siamo partiti, altra notizia, in Libano, 2 soldati morti, 5 feriti, soldati italiani. Dopo mezz'ora, un soldato morto, 4 feriti. Dopo un'altra ora ancora, apparentemente non ci sono soldati italiani morti, sono molto felici. I feriti, che erano gravissimi, apparentemente non sono più gravissimi. Perciò le notizie cambiano, vanno accertate. Il Twitter non viene accertato. Il Twitter lancia un messaggio e la gente poi recepisce questa cosa. Che sia uno strumento utile in questo momento a questi popoli che non hanno altro da fare, cioè che non hanno altri strumenti per divulgare la loro verità e la loro lotta, sono perfettamente d'accordo. Ma noi dobbiamo anche capire quali sono i meccanismi, perché all'interno dei vari giochi, perché ormai ci sono giochi molto pesanti in corso in Medio Oriente, come lo erano prima, ci sono interessi di potenze che possono avere i loro agenti, le loro simpatie, che spronano la ricordate che israeliani e americani hanno chiesto di salvare Mubarak, stiamo attenti perché è utile. Gli israeliani, io sono stato in Israele il mese di aprile, quasi un mese, e la gente mi chiedeva, ma queste, cosa pensi di quello che sta succedendo? Dico, penso bene, potrebbe essere un disastro, nel senso che potrebbe trascinare in tutte le direzioni, in tutti i paesi peraltro, perché non sono tutti uguali, questa primavera araba. Però, se pensiamo alla rivoluzione francese, non è che dalla mattina alla sera abbiamo avuto la democrazia che abbiamo oggi come sistema in Europa. Ci sono voluti dei secoli. E allora forse bisogna capire che questo è soltanto un primo passo in una certa direzione. E la stampa, una stampa libera, se ci sarà. Noi abbiamo una stampa libera in Italia? Sì e no. Possiamo dire sì e no? Credo che siamo tutti più o meno d'accordo su questo, che ci sono elementi di libertà, però ci sono sempre le scelte. Quando un giornalista propone un articolo, sì, facciamolo, però viene messo in un certo modo, un altro, e oggi non c'è spazio per dire queste cose, perciò ci sono sistemi di censura che funzionano in tutti i giornali, a destra, anche a sinistra e sicuramente al centro. Qual è il discorso sull'Islam? Che è un discorso molto importante. Tu hai cominciato a fare il discorso dei fratelli musulmani. In un paese di 80 milioni di abitanti, come si fa a pensare di emarginare l'Islam, che è la religione di questo popolo, è l'unica forza che in questi anni ha potuto veramente combattere in qualche modo il regime. Compromessi, non compromessi, ma l'unica forza. È impossibile. Non succederà, perché la gente di Piazza Tahrir, i giovani, a parte il fatto che non hanno ancora creato grandi organizzazioni politiche da portare alle elezioni, sono una minoranza in un paese di 80 milioni di abitanti. E i giovani, così come è accaduto la rivoluzione in Polonia contro il comunismo, è avvenuta nella Chiesa, perché era l'unico spazio libero per portare la protesta, portare avanti la protesta. Nel mondo islamico è una tradizione che la moschea è il luogo di protesta, perciò è chiaro anche che questi fratelli musulmani che oggi sono lì dicendo, beh, noi non cerchiamo di fare, di prendere il controllo del paese, non vogliamo la presidenza, non presenteremo un nostro candidato, sono pronti a fare il loro giusto gioco. Sarà l'Occidente, sarà il resto del popolo dell'Egitto a dire, benissimo, voi siete una maggioranza, cerchiamo di capire che anche la minoranza in un paese democratico deve avere la sua voce. E poi piano piano, se questa maggioranza cerca di imporre a tutte le donne d'Egitto di non guidare, forse gli altri si ribelleranno contro quel tipo di legislazione. Ma non è detto che i fratelli musulmani siano tutti così retrogradi e alla ricerca di quel tipo di Islam. Perché l'Islam è una religione, è un sistema di governo, un sistema di vita, è diverso in varie fasi della sua esistenza, è stata diversa, però non c'è bisogno di dire che da quella la nuova presenza dei fratelli musulmani troveremo un grande passo indietro. Forse non sarà un enorme passo in avanti, ma non è detto che sarà un passo indietro. Quello che mi spaventa di più, perché stiamo parlando del futuro, è, tu Riccardo citi un paio di volte nei discorsi, fa anche qui all'inizio quando stai parlando di Kassir, che parla di neocolonialismo, fondamentalismo islamista, di totalitarismo dei regimi arabi, inferio controllo che esercitano sulla comunicazione. Quello che sta succedendo oggi sa anche di colonialismo, non soltanto di neocolonialismo. non domette. Il discorso di Obama dall'altro giorno, da una parte è un discorso di grande apertura, però è anche un discorso di una potenza, di un mondo da fuori che dice: se voi vi comportate in una certa maniera, noi vi aiutiamo a fare determinate cose. Qual è questa maniera? Se i giovani decidono di manifestare il loro disappunto con Israele, arriveranno ugualmente i soldi? Se i giovani decidono che non hanno bruciato in nessuno di questi paesi, in nessuna di queste realtà, sono state bruciate bandiere americane o israeliane, perciò non c'è stato questo. L'unico posto dove credo abbiamo sentito slogan contro Israele sono stati dagli amici dell'Occidente a Bengasi, che hanno manifestato contro questa potenza vicina che, di cui oltretutto i libici se ne sono sempre strafregati. Cioè non c'è mai stato, sì, a livello popolare c'è una simpatia per i palestinesi, però la Libia è staccata da quella realtà, è lontana geograficamente, perciò non era quel il problema per i libici. Le cose vengono strumentalizzate. Israele continua a dire: sì, certo, la primavera, però chissà che cosa verrà dopo, chi saranno i nostri interlocutori. E la Siria giustamente fa capire, senza, giustamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di Assad, fa capire: senza di noi c'è lo sfacelo. Ma questo non è improbabile, non è improbabile, perché sono dei paesi, diversamente dall'Egitto e in parte dalla Tunisia, la Siria come il Libano sono dei paesi, delle nazioni costruite a tavolino, in cui sono stati messi insieme dei gruppi religiosi, popoli diversi, coloniali, formati da colonialismo. Ricordatevi che la Siria, fino a un patto firmato qualche anno fa, forse quanti anni fa, non so dire, non ricordo le date, considerava il Libano ancora un pezzo integrale della grande Siria e si rifiutava di mandare un ambasciatore a Beirut. Lo stesso vale sommato per la Giordania, perché la Siria considera la Giordania un pezzo della vecchia nazione. Perciò teoricamente noi potremmo vedere tante cose succedere in questi paesi. In Iraq abbiamo visto che il petrolio e gli americani sono riusciti a mantenere l'integrità territoriale concedendo grande autonomia ai curdi, che hanno anche il petrolio, e ad altri. Però non sappiamo che cosa può succedere. Non c'è motivo di pensare che la Siria possa restare tutta unita se non c'è una forza centrale in grado di controllarla e in grado di vendicare le simpatie. E in questo momento, ripeto, secondo me giocano tante forze, che siano forze tribali piuttosto che forze che nascono dalla rivendicazione di diritti non concessi a un pezzo del popolo piuttosto che all'altro, e non stiamo parlando necessariamente di classi sociali, stiamo parlando di sciiti contro sunniti, di alawiti contro gli altri, tutte queste cose che hanno prodotto in Europa negli anni e ancora adesso delle rivendicazioni, figuriamoci se non devono provocare cose domani. Quello che trovo, ripeto, nel libro di Riccardo è questa presenza della voce araba, cioè gli arabi, che finalmente qualcuno in Italia leggerà, non Eric Salerno che dice: ma gli arabi hanno scritto che i giornali libanesi hanno detto che i palestinesi, il giornale di sinistra ha detto questo e quella. Ci sono dei giornalisti che raccontano delle realtà. E forse se i nostri politici e forse molti dei nostri giornalisti avessero letto queste cose sulla stampa araba un anno fa, due anni fa, quando tu hai letto queste cose sulla stampa araba, forse non si sarebbero sorpresi del fatto di quello che stava accadendo. A prescindere dal fatto che possiamo portare il discorso Mubarak, sappiamo che gli americani tutti sapevano che dovevano trovare un sostituto a Mubarak, perché stava morendo, si dice, cioè si doveva sostituire, ma si salva questa primavera o no? Perché la domanda che io mi pongo e che vorrei vedere, vedremo credo in un futuro non lontano, è se è una primavera che ha prodotto un qualche cosa di veramente positivo, sicuramente qualcosa sì, e se riesce ad andare avanti o se non viene bloccato perché con la scusa che ci sono i fratellini musulmani che ottengono il 51% dei seggi, o per dire un 60% dei seggi, e probabilmente potrebbero ottenere molto di più in un paese come l'Egitto. Se ottengono quello, allora i militari spronati da Israele da una parte e dagli Stati Uniti che pagano ogni anno fior di quattrini ai militari non decidono. Beh, questo non funziona e si ritorna a una soluzione tipo Algeria, non dimentichiamo quando la Francia ha imposto all'Algeria di dire militari sospendete le elezioni, non si va più al banco.